Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Quando Berna non fa bene i suoi compiti, segnalate carenze dell'amministrazione federale delle finanze sui controlli cantonali delle finanze. Dei limiti alla decisione di dimettersi dei consiglieri federali li suggerisce il Consiglio nazionale, ma serve un sì anche dagli stati. E oggi alle Camere ultime battute per rendere più facile l'export di armi. Il principio è già acquisito, come il referendum. L'intelligenza artificiale nelle scuole, i cantoni latini hanno delle linee guida per sostenere gli insegnanti e per proteggere gli allievi. Noè Ponti conferma gli europei in vasca corta, il ticinese ha conquistato l'oro nei 50 metri delfino come 2 anni fa. La sorveglianza sui controlli cantonali delle finanze non è abbastanza rigorosa e rischia di causare perdite fiscali significative. A dirlo è il controllo federale delle finanze, che in un suo nuovo rapporto sottolinea che l'amministrazione federale delle contribuzioni non esamina con sufficiente attenzione i controlli cantonali. Ci sono errori che non vengono rilevati addirittura per anni. Esempi concreti arrivano da cantoni come Ginevra e Turgovia. Ma sentiamo Michel Volonté.
Nel canton Ginevra un errore informatico ha impedito per anni l'emissione di fatture fiscali provvisorie alle imprese. Il caso era emerso poche settimane fa. La correzione porterà ora alle casse federali entrate straordinarie tra i 600 e gli 800 milioni di franchi, ma nel frattempo la Confederazione ha dovuto pagare interessi compensativi. Un errore simile era passato inosservato nel 2022 nel canton Turgovia, dove non erano state emesse fatture per oltre 7 milioni di franchi poi recuperati. Sono questi 2 casi emblematici citati dal controllo federale delle finanze che bacchetta l'amministrazione federale delle contribuzioni, perché non esamina con sufficiente attenzione i rapporti dei cantoni, nonostante abbia la responsabilità di supervisionare la riscossione cantonale dell'imposta federale diretta. Errori rimangono inosservati per anni, con il rischio che la Confederazione incassi meno imposte o sostenga costi inutili. Il rapporto non specifica cifre esatte, ma parla di un danno che resta potenzialmente grave. L'amministrazione federale delle contribuzioni ha già annunciato di accettare tutte le raccomandazioni del controllo federale delle finanze, rivedrà le pratiche di vigilanza e la sua collaborazione con i cantoni. Nel 2024 aveva incassato 30 miliardi di franchi di imposte federali dirette, che vengono appunto riscosse dai cantoni, a cui rimane circa 1/5 del totale.
E ora in Ticino per parlare ancora di finanze, in particolare del preventivo 2026 dei conti cantonali, che è appeso a un filo. Il prossimo 15 dicembre in Parlamento potrebbero essere infatti decisivi pochi voti per un sì oppure per un no. Voti che potrebbero arrivare dai partiti più piccoli, e ce ne parla Marcello Ierace.
Un preventivo, 4 rapporti, 90 deputati. Insomma, è una questione di numeri. Allora proviamo a fare i conti. PLR e Centro, coi loro 37 voti, dicono sì al preventivo 2026. Se la Lega dice no, allora non c'è scampo, i conti sarebbero bocciati. Se invece i leghisti optassero per l'astensione, come a giugno con il consuntivo 2024, a decidere le sorti del preventivo sarebbero i partiti più piccoli.
Per noi il preventivo deve, ad esempio, contenere l'applicazione immediata, integrale, dell'iniziativa sui premi del 10% massimo di cassa malati.
Bocceremo questo preventivo, continuano i tagli alla scuola pubblica, eravamo in piazza con i lavoratori del settore sociale e sanitario, quindi rimaniamo coerenti e ci opponiamo.
Matteo Pronzini dell'MPS e Massimiliano Ai del Partito Comunista non lasciano spazio a dubbi, per loro sarà un chiaro no in aula. È una bocciatura senza esitazioni, arriva anche da Tamara Merlo, di Più Donne.
Rifiutiamo sia i preventivi che i consuntivi, perché nessuna di queste operazioni fatte dal Consiglio di Stato va veramente nella direzione della parità.
Gli altri movimenti sembrano invece propensi ad una sorta di voto di responsabilità.
Dobbiamo vedere la nostra posizione, evitando di fare quello che Durish racconta che fanno un po' tutti gli altri movimenti, che cercano di mettere in primo piano le proprie ideologie politiche. Qui si tratta di trovare una soluzione che vada bene per il paese.
Sulla linea di Massimo Mobilia dei Verdi Liberali Ci sono anche Amalia Mirante di Avanti con Ticino e Lavoro e Roberto Ostinelli di Elvetica.
Non siamo contrari a preventivi dove gli aggravi sono sopportabili e i tagli strutturali non ce ne sono. Di principio non siamo all'opposizione e quindi dobbiamo sempre dire di no.
Dire no non ha senso, comunque il politico deve avere una rappresentanza del cittadino, deve prendersi delle responsabilità.
Quindi, tornando ai nostri conti, potrebbero essere proprio questi voti responsabili a salvare il preventivo. Insomma, i piccoli che si compattano e salvano i grandi che si dividono. È l'altra faccia della frammentarietà.
Dimissioni consentite solo in caso di motivi eccezionali di carattere personale. I consiglieri federali non dovrebbero più poter lasciare la carica in modo anticipato e questo per evitare dimissioni tattiche. Lo ha deciso ieri il Consiglio nazionale e ora il tema sarà affrontato dagli stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Respinta dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, ieri l'iniziativa parlamentare del centrista Gerhard Pfister ha invece ottenuto la maggioranza dei colleghi in Consiglio nazionale. Un'iniziativa che chiede che i consiglieri federali non siano più liberi di scegliere quando dare le dimissioni.
Sicherzustellen, dass Mitglieder des Bundesrates auch die ganze Legislaturperiode für diese gewählt sind absolvieren.
Per garantire che i membri del governo completino l'intero periodo legislativo per cui sono eletti, le dimissioni anticipate dovrebbero essere possibili solo per motivi personali straordinari, ha sostenuto Pfister. Questo farebbe sì che i seggi in Consiglio federale risulterebbero vacanti dopo le elezioni federali e l'Assemblea federale avrebbe così l'opportunità di tenere conto di questi risultati nell'eleggere i nuovi membri di governo. Per i contrari, soprattutto liberali radicali, un'imposizione controproducente che costringerebbe un consigliere federale a rimanere in carica anche senza averne più la forza e la voglia. Scopo anche dell'iniziativa parlamentare evitare dimissioni tattiche volte a garantire una continuità al proprio partito anticipando l'esito delle urne. Proprio Centro e PLR sono però i diretti interessati nell'immediato, con il secondo posto in governo liberale radicale sotto attacco del Centro in proiezione federali 2027. Un abbandono anticipato di uno dei due consiglieri federali PLR potrebbe infatti farne eleggere uno nuovo prima delle elezioni, complicando poi un'eventuale revisione della formula magica. Il testo passa ora agli stati, la cui commissione competente, come detto, l'ha già respinto. Un no della Camera dei Cantoni archivierebbe l'iniziativa.
E ora torniamo a parlare delle aziende svizzere del settore degli armamenti che potranno esportare materiale bellico molto più facilmente, questo perché lo ha deciso il Parlamento. Ma questa mattina il dossier deve tornare al Consiglio degli Stati per appianare alcune divergenze. Aaron Guidotti, di che cosa stiamo parlando?
Ma rimane soprattutto un punto legato alla riesportazione. Gli stati inizialmente avevano deciso che per alcuni paesi, per lo più occidentali, non fosse più necessario firmare una dichiarazione di non riesportazione. Martedì il nazionale è andato oltre dicendo che di principio nessuno stato dovrebbe firmarne una a meno che il Consiglio federale non lo ritenga opportuno per ragioni di neutralità, politica estera o sicurezza della Svizzera.
E quali sono invece i punti fermi, le decisioni di principio già prese?
Dunque, il Consiglio federale potrà autorizzare l'esportazione di materiale bellico a destinazione di 25 paesi occidentali con maggior facilità rispetto a oggi, anche se coinvolti in un conflitto. Potrà comunque opporsi, soprattutto se ritiene che tali esportazioni mettono in pericolo la neutralità della Svizzera. La maggioranza del Parlamento e il Consiglio federale stesso hanno comunque assicurato che in nessun modo le armi finiranno in paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. Comunque vadano le cose, oggi al Consiglio degli Stati la strada comunque è segnata e la sinistra ha già fatto sapere che lancerà un referendum.
Il dibattito sulle esportazioni di armi svizzere con Aaron Guidotti, che ne ha parlato ieri con due consiglieri nazionali.
Per Clarence Chollet, consigliera nazionale dei Verdi, non ci sono dubbi. Armi svizzere finiranno in zone di conflitto utilizzate contro i civili, in totale contraddizione con la tradizione svizzera.
Se teniamo al nostro ruolo nel mondo, alla neutralità, non dovremmo neanche esportare materiale di guerra, perché vogliamo promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani. Ci dicono che l'industria bellica è in difficoltà, ma lo fanno solo per spaventarci. In realtà, se si guardano le cifre, nel 2025 le esportazioni sono esplose. E la destra, beh, parla di neutralità solo quando le fa comodo.
Ma per Jean-Luc Adore, consigliere nazionale UDC, il tema predominante è proprio il mantenimento di un'industria militare competitiva nell'interesse della Svizzera.
Il y a une découverte pour certains, c'est que les armes ça peut servir à faire la guerre.
Alcuni si sono accorti solo ora che le armi possono essere usate per fare la guerra e che purtroppo possono uccidere. Ma questo sia che si tratti di armi svizzere che di altre, e con le nuove regole ci sarà sempre un controllo da parte del Consiglio federale. Se ci sono indicazioni che potrebbero finire nelle mani sbagliate, avrà sempre la possibilità di imporre una dichiarazione di non riesportazione o di non autorizzare del tutto l'esportazione.
Ora l'intelligenza artificiale che sta trasformando rapidamente il mondo della scuola. Per questo i cantoni della Svizzera Latina hanno deciso di adottare una strategia comune che valorizzi il potenziale di questa tecnologia e ne controlli i rischi. Il nuovo approccio mira a sostenere gli insegnanti, a proteggere gli allievi e a garantire coerenza nelle pratiche educative. Mirko Priuli.
L'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo crescente nei contesti educativi. Per questo i cantoni romandi e il Ticino, riuniti nella conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica e della cultura, hanno definito una strategia comune volta a garantire un'integrazione coerente e responsabile di questa tecnologia nella scuola dell'obbligo e nelle formazioni post-obbligatorie. La roadmap intercantonale si articola attorno a tre priorità: potenziare la formazione del corpo insegnante, stabilire un quadro d'uso chiaro e consolidare le competenze critiche delle allieve e degli allievi. Le prime misure operative già dall'anno scolastico in corso includono nuove guide pratiche, risorse didattiche aggiornate e sperimentazioni monitorate. Un sistema di osservazione congiunta sviluppato con il contributo delle alte scuole romande e del Politecnico Federale di Losanna permetterà di anticipare le evoluzioni tecnologiche e di armonizzare le pratiche, in particolare nel campo della valutazione e della certificazione. La conferenza sottolinea che l'intelligenza artificiale può costituire un supporto utile alla qualità dell'insegnamento, purché impiegata in modo proporzionato, trasparente e conforme ai principi etici e legali. Rimane comunque centrale il ruolo dell'interazione umana, nucleo essenziale del processo educativo.
Anche il Ticino dunque ha contribuito alla redazione di questa strategia facendo la propria. Ma a che punto è l'uso dell'intelligenza artificiale nella pratica quotidiana? Umberto Gatti lo ha chiesto a Daniele Parenti, che per il Canton Ticino è direttore del Centro di Risorse Didattiche e Digitali.
Il Ticino già dal 2024 ha un gruppo di lavoro attivo per elaborare una strategia cantonale sull'intelligenza artificiale nell'educazione. Come si inseriscono queste nuove raccomandazioni?
Siamo piuttosto proattivi, ecco. È chiaro che noi stiamo cercando anche di raccogliere un po' tutto quello che c'è nei vari settori scolastici, però queste raccomandazioni sulle quali noi stavamo lavorando erano in qualche modo già pubblicate da qualche mese e noi le stavamo già adattando per il nostro piano di studio della scuola dell'obbligo del Ticino, insomma, ecco, quindi eravamo sì già un passo in avanti, ma chiaramente in accordo con quel gruppo di lavoro.
A livello pratico, questo per voi che cosa significa? Nella scuola ticinese l'intelligenza artificiale non è ancora utilizzata se non in progetti di sperimentazione.
Certo, noi in questo momento siamo concentrati da una parte sull'ambito prettamente educativo, un po' all'uso consapevole e allo sviluppo di uno spirito critico sull'intelligenza artificiale, e stiamo coordinando o mappando fondamentalmente un po' delle sperimentazioni. Poi l'obiettivo finale in effetti è quello di sviluppare una strategia cantonale entro la fine del 2026 per integrare, diciamo, un po' tutti questi pezzetti: da una parte le raccomandazioni, da una parte una strategia un pochino più completa e organica sulla formazione, dall'altra tutto ciò che riguarda la tutela dei dati, e poi un aspetto molto importante che stiamo cercando di integrare in questa strategia più ampia, l'aspetto legato alla sostenibilità.
E con questo è tutto. Spazio dunque allo sport. Buon ascolto e buona giornata.